5-5, finalmente un paio d'anni l'ho anche imparato a memoria.
Questa R proprio non arriva.
Tu sei una persona esperta di mare. Sappiamo. Nel senso, a parte scherzi, comunque.
Sì, mi ha fatto ridere i Bove, sempre con tutto il rispetto più profondo per le mucche, che è il nostro ministro dell'interno. E dicendo Bove, gli auguro una fine pessima, perché come tu sai, il bue era Najibullah, il premier filo sovietico, che venne preso, attaccato a una macchina e trascinato per tutta Kabul.
Detto il bove.
Ah, il bove dice andate in Olanda.
Ma cosa c'entra l'Olanda?
No, ma come se uno dice prendo l'aereo e dici che sarà un'ora, se no. Ecco, andarci in barca in Olanda dal Mediterraneo è un bel casino. Olanda. Sai come l'ammiraglio Horace Nelson definiva il Mediterraneo? Un grande porto. Nel Mediterraneo si fanno naufragi, ci sono burrasche, tempeste, eccetera, ma è molto relativo rispetto a quello che trovi fuori dalle colonne d'Ercole.
Assolutamente sì.
Quindi Bove, come al solito, non sa di cosa parla, e soprattutto devo dire, a me quello che mi agghiaccia è, ti ricordi la trasmissione che ho fatto sulla differenza fra furbizia e intelligenza?
Come no?
Cioè non c'è nessuna delle parole che dice, perché le cose che fa restano molto, diciamo, imperscrutabili, non si vedono, ma le cose che dice sono tutte finalizzate a estrarre il peggio dall'essere umano, cioè i due sentimenti purtroppo più potenti, che sono la paura e l'egoismo, ma soprattutto a non risolvere in niente i problemi che si trova di fronte. Questa è la caratteristica comune di tutte le cose che dice Salvini. Qui che cosa vuol dire andate in Olanda? Allora, se tu hai un condominio e c'hai il problema dell'aiola di pertinenza, come si dice, condominiale, io considero l'assemblea di condominio gli incubatori delle tutte le guerre
delle
moderne
guerre, esatto.
E non ci vado mai, però faccio male, perché poi li lascio liberi di decidere. L'Europa funziona allo stesso modo. Allora, se te vuoi che l'Olanda o chi per essa si prenda i migranti, allora, come in tutte le cose della politica, uno va lì e dice: cosa volete olandesi? Volete la Verstappen Authority alla concorrenza? Vi diamo il nostro voto, in cambio prendeteci. Ti sto facendo una cosa tipo succa, insomma, ma la politica è questo. Cioè è predisporre soluzioni condivise, convincendo gli altri, perché avvicinano almeno un pochino la soluzione dei problemi. Se io faccio propaganda e dico la sbruffoncella, cioè è tutta una roba da social, nel senso di media.
È tutta tagliata per i social, esatto.
Ora, è agghiacciante, perché Hitler e in parte anche Mussolini erano uguali. Cioè, non gli interessava in niente la soluzione dei problemi, non avevano un atteggiamento empirico, oggi diremmo riformista, gli interessava il consenso,
il
facile
consenso,
il consenso facile.
Ma allora io però faccio una domanda, per questo prima parlavo del mare. Io sto cercando una nave, sono il presidente di una ONG, penso che sia importante in questo momento salvare dei naufraghi, e mi guardo intorno, vado in Spagna, vado in Olanda, quella costa troppo, quella è armata in un modo che non mi soddisfa, quella ha un equipaggiamento che non mi sembra all'altezza, e trovo una nave in Olanda. Vado da un signore che è un privato, che è un armatore, e dico: guarda, me la dai per 6 mesi? E lui dice: guarda, servono $300,000. Io trovo i soldi, lo pago e uso quella nave per 6 mesi. Cosa c'entra l'Olanda? Cosa c'entra il governo olandese?
Nulla. Quando si naviga si mette una bandiera a poppa, che è la bandiera di nazionalità dell'armatore. Questa è la definizione di cittadinanza, insomma, di appartenenza nazionale in mare. E poi metti a prua, insomma, tre quarti la bandiera di rispetto, che è quella delle acque territoriali in cui eventualmente ti trovi a navigare. Fine. Abbiamo già fatto diverse trasmissioni su questo. La mia modestissima personale opinione è che le ONG non dovrebbero fare quello, nel senso che il soccorso in mare deve essere pertinenza delle strutture professionalmente preposte a farlo, cioè quelle militari.
Ce l'avevamo.
Sì, avevamo Frontex, Mare Nostrum, abbiamo avuto. Quella era la strada.
Dopo Mare Nostrum è stato eliminato, e adesso queste persone possono morire tranquillamente in mare. Allora qualcuno si è posto un po' il problema di dire: ma forse ai nostri figli negli occhi non possiamo dargli proprio con tanta serenità, se diciamo vabbè, hanno tolto Mare Nostrum, non sta a noi, morite, e arrivederci.
Allora,
c'è una telefonata, mi sembra, mi diceva il ragioniere. Vogliamo prenderla, poi rispondi?
Prendi.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, premesso che vi telefono dalla spiaggia, veramente per voi.
Non è carino da parte tua dire questo. Comunque, da quale spiaggia?
È un invito a un weekend, d'onorato.
Da dove?
Sono in Sicilia. Dunque, io vorrei mi rispondesse, se possibile, a questa domanda a cui non riesco a rispondere da solo. Ho sentito Palumbo l'altro giorno che diceva che mentre la nave Sea-Watch è ormeggiata in quella maniera che sappiamo, 120 naufraghi, allora credo, insomma, un paio di giorni, no naufraghi, 120 sono sbarcati, sparpagliati, insomma, un po' a Lampedusa, un po' in qualche altro posto.
Sì, insomma, sì, sì. Sono saliti a 300 in queste ore, sì.
Com'è?
Sono saliti a 300 in queste ore,
Ecco, bene. Allora, visto che prima si parlava della mediaticità come unico canale, e secondo me è appunto una fiction, quello di Salvini, in realtà non intrattiene i rapporti diplomatici con l'Olanda, che sarebbero riservati, non avrebbero sui giornali, ce la vuole raccontare. Ecco, tutto il problema si concentra sulla nave, ma perché quelli delle ONG non escogitano il sistema di notte, che ne so, di portarli con un po' di volontariato, un po' di barchini, e alla chetichella tentare di sbarcare? Non dico che ci riescano, ma perché questa ostinazione, voler pubblicamente anche loro? Capisco che è una battaglia, però quei disgraziati stanno a bordo della nave da 10 giorni. La risposta alla domanda è questa, se sapete dirmelo: perché non ci provano anche loro a sbarcare alla chetichella invece di far tanta... alla fine diventa scena anche quella, magari loro malgrado, ovviamente, ecco.
Grazie per la tua telefonata. Perché, come dire, Salvini e i suoi dicono: questa è una sfida, ci sta sfidando. Perché
allora,
la partita, se mi permetti di aggiungere una riflessione a quello che diceva il nostro ascoltatore, è in realtà di profilo molto alto. Perché se tu prendi l'articolo 1 ter del nuovo decreto sicurezza bis, questo articolo fa saltare la divisione dei poteri. Perché in sostanza dice: il ministro dell'interno, se presuppone la sussistenza di un pericolo per la pubblica sicurezza, rischio terrorismo, ad esempio, derivante dalla presenza di persone su di una nave, quindi ipotesi di reato, ecco, in base a questa supposizione lui può bloccare una nave, che è una cosa che prima avveniva, come dire, avveniva con la polizia giudiziaria, con la magistratura, con la prefettura, eccetera, eccetera. Adesso lo può fare il ministro degli interni, non salta la divisione dei poteri, e qui la tra virgolette sfida, quando le persone che salvano i naufraghi dicono: noi abbiamo il diritto dovere di farlo.
Sì,
per questo non, diciamo, lo facciamo alla chetichella, come ha detto l'ascoltatore.
C'è
prima
sempre un tentativo di forzare la mano al bilanciamento dei poteri, lo fa Trump sul muro al Messico, tenta di farlo Salvini, è 3 giorni che invoca l'intervento dei magistrati su questa nave e i magistrati nicchiano, nonostante ti ricordo che in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, se tu ravvisi un reato, evidentemente i magistrati, però almeno finora, ragionano che non ci sia evidenza di reato. Per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, ha ragione, no? Se io fossi, diciamo, la Spectre e dovessi risolvere il problema di fare arrivare i migranti di là invece di una grande nave, farei tanti gommoni un pochino più efficienti e nuovi di quelli degli scafisti, e cosa che sta già accadendo, l'hai ricordato te, tutta questa roba, e fermano il barcone grosso, nel frattempo i barchini piccoli gestiti dalle organizzazioni criminali libiche, camerunensi, ciadiane della Repubblica Centrafricana continuano ad arrivare. Questo ti dice appunto quanto le cose che dice e non fa il ministro dell'interno nostrano, il BUE, sono funzionali soltanto alla mediaticità. Perché io dico le ONG non dovrebbero stare lì? Perché di fatto, questa è l'accusa del procuratore di Trapani, ma io mi trovo abbastanza d'accordo, agevoli il lavoro degli scafisti, ti metti d'accordo, loro ti prendono la gente sulla spiaggia e sono l'ultima organizzazione criminale che lucra sui migranti. Mediamente l'Interpol ti dice ce n'è una di partenza.
È istruttivo parlare con Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa diventato adesso europarlamentare. Pietro Bartolo ti racconta che per tutti i barconi non esistono più, esistono dei gommoni cinesi che costano 50 euro che si bucano in un attimo, e non esistono più neanche gli scafisti. Nel senso che mentre prima c'era lo scafista, che è quello che comunque era parte di un sistema criminale, adesso viene agguantato per la collottola il primo ragazzino e si dice vai a tutto gas in quella direzione. E alle volte sono stati messi in galera dei 14 anni che non sapevano nemmeno quello che stavano facendo. Perché sì, perché si aspettano che qualcuno dall'altra parte, poiché noi siamo delle liberal democrazie occidentali, umanitarie, diritti dell'uomo, eccetera, eccetera, non si sia a guardare.
Allora,
prima la telefonata. Sì, sì, sì. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio.
Buongiorno, Fabrizio.
Volevo tornare un attimo alla domanda, mi ha inquietato molto, non la domanda, l'osservazione di Gozzini. La riflessione ha fatto sul modus operandi di Salvini, che non, in realtà non vuole risolvere i problemi, ma solo porli e dimostrare di non battere. E al suo parallelo quando ha nominato Hitler e Mussolini, mi ha inquietato molto. Però io ho anche una speranza, nel senso che io osservo questo il respiro di questa politica da social, di cui Salvini peraltro non è l'unica espressione, perché c'è di peggio. C'è di peggio, c'è Trump, per esempio, ma insomma, comunque, di fatto, peggio o meglio. È chiaro, il respiro di questa politica è molto social-oriented, quindi si vede dappertutto una ricerca spasmodica del consenso, ma questo ne determina anche la fine precoce, perché poi questo porta a fare delle promesse e dei ragionamenti brevi, e poi dopo la gente in qualche modo se ne accorge le cose. Poi non mi viene in mente l'esempio, anche abbiamo sconfitto la povertà, fatto del reddito di cittadinanza. Però voglio dire, cioè, si vuole lanciare, io qui chiudo i porti, sì, ma Dio, è chiaro, cioè lui ha preso come nemico, ha eletto l'ONG come nemico, ma poi il problema dell'immigrazione non lo tratta neanche lontanamente, perché poi i migranti arrivano attraverso altri, quindi però poi la gente se ne accorge, e poi il nodo non sono gli immigrati, il nodo è quello economico, e con questo, con politiche di respiro, ma io poi ci scrivo, arrivo a scriverci anche in qualche maniera Renzi, che si era illuso di poter risolvere tutto rapidamente. Allora, con politiche veloci così non si va da nessuna parte, ci vuole un respiro più lungo e sovranazionale. E allora qui siamo destinati comunque, e questo mi conforta rispetto allo scenario Hitler eccetera, che tramonteranno presto, ne sortirà fuori un altro e come lui non risolverà niente.
Vediamo se non sarà peggio dopo.
Vediamo se non farà peggio.
Grazie,
però
grazie,
è strano che le persone, che la cittadinanza abbocca per poi accorgersi in tempi rapidi che sono degli impostori. Cioè, secondo me era un po' bizzarro questo, si scatena questa dinamica nelle democrazie contemporanee. Boh, vediamo.
Grazie Fabrizio per la tua telefonata. Per completezza,
Fabrizio,
perdonami, perché prima ho detto Livorno, si è detto disponibile ad accogliere, per completezza di informazioni anche la signora Vannucci, anche Firenze, tutto pronto per ospitarne 12, ha detto.
E questo ci mostra uno spunto di soluzione del problema, cioè no, la ripartizione secondo le possibilità di ciascuno del numero dei migranti. Fabrizio ha posto i prolegomeni della sinistra del presente futuro globale e problem solving. Se tu ti muovi su queste due coordinate, tu hai il programma del PD, di cosa sarà, credo il PD sia abbastanza inutilizzabile purtroppo, ma insomma di quella della sinistra di cui c'è bisogno, perché se cerchi di risolvere i problemi ti accorgi che la dimensione globale intergovernativa, e allora ti muovi in quella direzione. Cosa ci dice la vicenda della Sea-Watch? 1. Il flusso migratorio è inarrestabile, è una costante dell'umanità. Da quando noi siamo arrivati su questa terra, nel cuore dell'Africa, ci siamo spostati migrando. Quando l'Homo sapiens arriva in Europa, ci arriva dopo 200.000 anni, dopo essere arrivato fino in Cina, fino nell'America attraverso gli ghiacci dello Stretto di Bering. Cioè la spinta alla migrazione è impressa nel DNA dell'essere umano, per le ragioni più svariate. I sociologi dicono push e pull, come le porte che sbagli sempre se tirare o spingere, cioè puoi scappare da soluzioni, da situazioni di bisogno, di pericolo eccetera, e puoi essere attratto.
In
allora,
questo momento l'ignorante ti risponde sì, va benissimo, le dici no, a me non mi interessa, vadano da un'altra parte, vadano in Olanda.
Allora Numero due, i due paesi più attrattori di immigrati, Stati Uniti e Germania. Ricorderò che la grande Merkel giocò e perse il suo futuro politico accogliendo i rifugiati siriani, che allora erano indiscutibilmente profughi di guerra, e quello l'elettorato poi tedesco gliel'ha fatta pagare.
A Merkel non sta bene, per altro.
Trema, poveretta. Qual è il discorso? Se Stati Uniti e Germania hanno la disoccupazione al 4% e hanno percentuali di immigrati doppie delle nostre, qual è? Perché? Vuol dire che gli immigrati che arrivano fanno i famosi lavori 3D, che non è la terza dimensione, sono dirty, dangerous and demanding, cioè sporchi, pericolosi e faticosi, quelli che vanno a raccattare i pomodori sotto il sole nel nostro meridione. Allora, un ulteriore spunto per la gestione politica migratoria: c'è un mercato del lavoro diverso per nativi e immigrati? Io dico di sì, non lo dico sulla base così di pensieri astratti, sulla base dell'esperienza
per
di
il momento
questi due
gli
paesi.
Immigrati, come dire, non ci credono tanto, per cui in Italia in larga parte non vogliono starci e preferiscono andare dove invece accade altro, come la Francia.
Questo ti dice la seconda cosa.
Infatti,
il flusso migratorio
la Svezia,
non è
paese,
una follia. Oggi le differenze di reddito tra paesi sono 3-4 volte quelle che c'erano all'inizio dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, quando i nostri nonni andavano nelle Americhe, in Brasile, in Argentina, ai genitori di Messi,
in Australia.
Oggi sono molto di più, quindi dobbiamo meravigliarci del fatto che poi in percentuale sulla popolazione mondiale siamo sempre tra il 2 e il 3%, cioè una percentuale minima. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che i nostri migranti non sono folli. Hanno delle strategie familiari, di amici che li attraggono, sanno che l'economia che funziona in Europa non ci rientra l'Italia, e quindi pensano al nostro paese come un transito di passaggio. Allora, se questi sono elementi di conoscenza del problema, il vero ministro dell'interno, non il bue che ci si ritrova, va a Bruxelles e dice: signori, i dati del fenomeno, quelli di Eurostat, quelli delle agenzie vostre, nostre, europee, ci dicono questo. Allora, vogliamo organizzarci per regolare un flusso i cui numeri sono gestibili. Noi stiamo parlando di qualche centinaio di migliaia, se arriva a sfiorare il milione all'anno, su una popolazione di 250 milioni di abitanti produttivi. Non riusciamo a gestire uno a 250? Dai. Siamo 28 paesi.
Riceviamo tanti messaggi in questo momento di chi dice: il fenomeno migratorio come opportunità, strategie politiche e sociali. Da Prato io ho un messaggio molto bello e commovente. Stamani un ragazzo nero davanti al bar a Prato mi ha fatto tenerezza, chiedeva spiccioli, vendeva soliti fazzoletti, mi ha detto: io ho due mani ma non lavoro, io ho due mani ma non lavoro. La meglio gioventù, i più forti, i più capaci, quelli che si sono sopravvissuti a un viaggio allucinante, magari durato anni, e sono davanti al bar a vendere fazzoletti.
A me mi piacerebbe che le ONG lavorassero qui, perché questo è il punto,
ma
il punto
qui,
critico.
Eh?
Sì, anche, figurati. Però più che stare in mare, perché poi in mare che cosa fai? Fai da tramite, e poi i problemi veri, quelli che poi determinano il voto al bue, sono poi sul territorio, sono nelle periferie dove la gente li vede, gli immigrati fanno massa ritia e, sbagliandosi, ma incoraggiati dal bue, pensa di dare la colpa a loro di tutte le loro magagne. Integrare non è difficile. Dare un lavoretto part-time.
Lì c'è una serie di vincoli normativi.
Eccoci che arriviamo.
Anche
allora,
perché secondo me bisogna dedicare una trasmissione a questo.
Qui arriviamo a bomba. Cioè,
perché poi rischi di cadere nello schiavismo.
Che mi protegge sempre e comunque il lavoratore, dicendo: anche se l'assumi per un mese gli devi dare i contributi, eccetera. Non va bene. Questo è un discorso alla Rodotà, cioè è un discorso astratto. Noi dobbiamo prevedere forme elastiche di cittadinanza, una cittadinanza a tempo, una cittadinanza part-time, che ti devo dire, una cittadinanza dimezzata per queste situazioni temporanee, che evolveranno poi, se vogliono, verso la cittadinanza. Ricordo che tra un terzo e metà dei migranti, dopo 5 anni, mediamente tornano a casa, e questo è un altro punto strategico sul quale fare leva. Allora, per questa residenza temporanea nel nostro territorio, dagli una cittadinanza temporanea e fagli fare lavori non garantiti, non tutelati, non assicurati, non protetti. Per loro è un affare e noi ci possiamo stare su questo.
Però modifichi il mercato del lavoro. Ci dedichiamo una trasmissione, tra l'altro ci scrive appunto un sociologo del lavoro, del diritto, che appunto suggeriva di ragionare su questo tema. Però la soluzione noi questa settimana, in realtà tutti i problemi noi l'abbiamo trovata, tu non te ne sei accorto: costruire il muro con la Slovenia. Cioè siamo arrivati in questa settimana a questa follia, il muro con la Slovenia.
Possiamo sempre mobilitare i migranti che arrivano dal Mediterraneo per costruire il muro con la Slovenia. I muri non hanno mai...
Io ti voglio far sentire uno scandalo che si sta verificando in queste ore, perché naturalmente sono, diciamo, tutte le telecamere puntate sul ponte Morandi, perché tra poco c'è la diretta della demolizione, perché un grande show nazionale.
Incrociamo le dita, ragazzi.
Tra l'altro, e c'è tutto il pubblico, e naturalmente c'è la sfilata. Dove è Salvini secondo te oggi? È lì. Per uno show di una cosa di cui dovremmo seppellirci dalla vergogna, e invece tutte le telecamere puntate, c'è il pubblico, c'è Toti, c'è
no,
tutti i politici.
C'è anche una cosa che mi ha inquietato, perché ho visto che hanno fatto i plinti poi per il prossimo ponte, ma è sempre con lo stesso sistema, cioè cemento armato, quindi col ferro dentro, e
detto,
cavolo, ma se quello non ha funzionato, forse questo mi ha inquietato un pochino, e chiedo magari ai nostri ascoltatori di indagare su questo aspetto, e lo rifacciamo nello stesso modo.
Fondamentali per permettere la riuscita di questo di questa enorme operazione.
Guarda, questa domanda io non so darti una risposta precisa, so soltanto dirti che si è cercato di evitare un fine settimana anche per la presenza turistica in questo momento in città, perché vi parlavamo delle 12.000 persone che dovranno prendere il traghetto e arrivare a Genova in traghetto nella giornata di oggi, e sono molte molte di più, ad esempio quelle che arrivano il sabato e la domenica, ma sono infinitamente di più quelle che utilizzano l'autostrada per arrivare al mare nel fine settimana. Quindi immagino che questa sarà stata anche la ratio di questa decisione.
Assolutamente, Massimo, mentre ci avviciniamo alle 9.32 ora...
La ratio della decisione è che dovevano risparmiare gli straordinari,
certo,
per il fine settimana.
Discorsi di turismo. Allora, se vogliamo tornare all'argomento, noi bisogna immaginare politiche per l'immigrazione. Questo è il punto. Cioè, non usare questi poveracci come i fantocci per le nostre rappresentazioni mediatiche. Perché anche Zingaretti va a bordo della Sea-Watch, non mi dice niente. Non mi dice niente, perché non sposta un voto. Quelli che per noi sono solidali a un caro, lo ce l'hai già. Il problema è che tu devi dare...
Zingaretti ce li ha già,
Può per dire, cioè, poi no, non ce l'ha, figurati.
Forse sta cercando di recuperare proprio quelli.
Però qual è il problema? Guardate che poi... Purtroppo se si va di... La globalizzazione c'ha questo di bello o di brutto, secondo me, che tutti i problemi sono collegati.
Assolutamente.
Se tu metti in cima alla lista delle priorità la lotta alla nuova tratta degli schiavi, che sono le organizzazioni criminali che lucrano sul traffico di esseri umani, e allora devi mettere i boots on the ground, devi andare dentro la Libia, devi andare a smantellare questi campi di concentramento. E naturalmente più che...
Ma noi li abbiamo pagati quei campi di concentramento.
Minniti fece questa strategia.
E dire teneteveli.
Sì.
Per cui voi andate a smantellare con
allora,
euro.
Se
giusto...
non siamo d'accordo con Minniti, io questo dico ai miei amici di sinistra, se non siete d'accordo con Minniti, che faceva l'accordo con le bande criminali, allora però non c'è alternativa, non c'è via di mezzo. Bisogna andare lì e sgominare le bande criminali, che sono tre io poi sono stato interrotto, ce n'è una quando partono, ce n'è una nel mezzo che gli organizza il viaggio e ce n'è una terza che gli garantisce l'ingresso illegale, e professione illegale per le donne vuol dire racket della prostituzione, nel paese di destinazione. Oggi questo business sta sui 6.000 miliardi, siamo molto lontani dai 320.000 miliardi del traffico di stupefacenti, quindi è un racket ancora debole, può essere sterminato. Questo è uno dei punti della politica globale di sinistra. Quando dico, noi l'abbiamo fatta la lotta contro la tratta degli schiavi, quando l'abbiamo vinta, quando siamo andati a bombardare i forti sulle coste africane, inglesi, francesi si convinsero e si misero d'accordo e quello fecero. Noi dobbiamo fare la stessa cosa oggi. Allora, se non siamo d'accordo con Minniti, poi non si può stare a casa. Questo è il problema che ti dà la globalizzazione, cioè non è che ti sei messo in pace la coscienza, no, noi abbiamo tanti farisei a sinistra, not in my name, ecco, così sono a posto, no? Il mondo va a scatafascio, però non lo fanno quelli cattivi, non nel mio nome, e io così sono a posto, il fariseo. Noi bisogna andare a sporcarsi le mani, a salvare come il samaritano, e devi tirare dei sassi contro i predoni. Nella Bibbia c'è scritto che lui non è un non violento, perché poi tutti non violenti, ecco, bisogna scacciarli i predoni se vuoi salvare.
Ma noi ci stiamo salutando?
Sì, è l'estate,
ci sentiamo a settembre?
Certo, se tutto va bene, inshallah
sempre. Grazie anche per questa stagione, ci avviciniamo ai 30 anni secondo me, grazie Giovanni.
87,
abbiamo passato, abbiamo già per i 40. Grazie Gianni.
Tornerà Giorgio la prossima settimana.
Questo volevo chiederti, stagione. La prossima stagione si torna alla formula.
Il 10 luglio torna, lasciato un po' di là dall'oceano, forse. C'è anche delle strategie per tornarci saltariamente, però il grosso del tempo lo passerà qui.
Giovanni Cozzini, grazie, il giornale radio di Popolare Network sta arrivando, noi ci risentiamo lunedì dopo il GR delle 8:30, buon ascolto.